Diciamo due parole sul Museo dell'Opera del Duomo invece. Allora, il museo viene fondato alla fine dell'Ottocento in realtà, però insomma negli anni 2000 viene radicalmente rinnovato. Si tratta di un percorso didattico proprio per riscoprire luoghi e artisti che hanno dato vita proprio al complesso monumentale dell'opera, che è insomma uno dei più importanti musei del mondo. Si conservano capolavori insomma di Michelangelo, Donatello, Brunelleschi, Ghiberti e molti altri, quindi una struttura davvero, davvero suggestiva. Come prima cosa, questo museo raccoglie delle opere provenienti dal complesso sacro proprio del Duomo di Firenze, del Battistero e del Campanile di Giotto. Quindi abbiamo moltissime statue di origine gotica e di origine rinascimentale. Abbiamo lavori di Andrea Pisano, Arnolfo Di Cambio e poi insomma le porte del Ghiberti, che ovviamente sono state inserite anch'esse insomma per motivi di conservazione e di tutela all'interno del museo e non sono più quelle originali che appunto si trovano all'esterno, ma sono state conservate per questa ragione. E poi la Pietà di Michelangelo, che è importante e vedremo anche perché in occasione proprio della mostra che adesso è stata in qualche modo organizzata proprio dedicata alle Pietà di Michelangelo. Oltre alle porte del Battistero, quindi quelle insomma di Andrea Pisano, quindi la cosiddetta porta sud e poi la porta nord e la porta est, detta del paradiso, insomma, di Lorenzo Ghiberti, possiamo trovare al suo interno, per esempio, altre opere interessanti. Una di queste è la Maddalena Penitente di Donatello, realizzata in legno, che effettivamente ci fa vedere proprio la grande capacità, insomma, di Donatello di arrivare e di andare oltre quelli che erano i dettami del Rinascimento, tanto che quest'opera, insomma, non presenta la purezza di forme rinascimentali, ma diventa una sorta proprio di slancio verso quelle che sono le forme d'arte addirittura contemporanee del Novecento. Avrebbe potuto benissimo essere considerata, diciamo, per la forza espressiva un'opera quasi delle avanguardie storiche, ecco, sicuramente. Poi vi dicevo appunto, tra le altre opere che possiamo ricordare, sicuramente abbiamo le Cantorie di Donatello e di Luca Della Robbia, che sono appunto anche queste, insomma, dei capolavori che vanno, visti tra l'altro e goduti a confronto, nel senso che quello di Luca Della Robbia, insomma, rappresenta uno stile ancora tradizionale, mentre appunto la Cantoria di Donatello diventa qualcosa che ci dà proprio una profondità spaziale, l'idea del movimento, l'idea appunto di un'innovazione proprio artistica e stilistica che è debitrice anche di quelle che erano le tendenze dell'arte classica. Ecco, sicuramente appunto poi un altro elemento fondamentale è quello della Pietà. Allora, cerchiamo un attimino di recuperare un po' e di riprendere quelle che sono le caratteristiche della Pietà e quali sono le opere che effettivamente possiamo goderci in questo momento all'interno del Museo dell'Opera del Duomo. Allora, prima di tutto, noi sappiamo che il tema della Pietà è un tema che a Michelangelo fu molto caro e proprio per questo appunto dobbiamo ricordarcene. La prima pietà che lui realizza proprio nella sua giovinezza è la pietà che un cardinale francese, volendo lasciare proprio un ricordo di sé a Roma, commissiona a Michelangelo alla fine del 400. Michelangelo aveva già dimostrato insomma le sue grandi doti, le sue capacità nella scultura, proprio nella capacità di scolpire un gruppo marmoreo e effettivamente quando viene commissionata questa pietà, siamo nel 1498 e nel giro di un anno, quindi nel 1499, l'opera era già conclusa. Allora, il tema della pietà era molto diffuso nell'Europa settentrionale e poco in Italia, tutto sommato. Che cosa rappresenta questa pietà? Allora, di solito è un'iconografia che prevede la Vergine, che tiene fra le braccia il corpo, senza vita, di Cristo, deposto quindi dalla croce. Questa composizione probabilmente forse era una sorta di riferimento, quindi alla scena del compianto su Cristo morto, di cui esistono moltissimi esemplari anche medievali, sia scolpiti che dipinti. E Michelangelo come lo imposta? Lo imposta seguendo uno schema piramidale e studiando quindi la composizione di modo tale che insomma, possa essere goduta principalmente frontalmente. Vedete che come caratteristica la Vergine di Michelangelo, è una fanciulla, con questo volto proprio appena segnato da un velo di malinconia o di tristezza. E ovviamente, è una visione idealizzata della Vergine, in quanto, chiaramente non sarebbe potuta essere così giovane e così perfetta alla morte del figlio. Sembrano quasi coetanei sostanzialmente. Vedete che la Vergine compie quasi una sorta di gesto del suo braccio sinistro che viene portato proprio verso l'esterno col palmo delle mano rivolto verso l'alto ed è quasi una sorta di invito a chi guarda a provare lo stesso dolore che lei stessa prova per suo figlio. La cosa interessante è che quest'opera risulta essere l'unica firmata dall'artista. C'è proprio una fascia che attraversa diagonalmente il busto della Vergine, mettendole anche in risalto, insomma, questa figura giovane e contribuendo a creare un maggior contrasto chiaroscurale, e appunto reca appunto la firma dello scultore, quasi come se in qualche modo fosse riuscito a firmare, a raggiungere una perfezione formale straordinaria. Con la prima delle sue opere, o comunque la prima di una certa portata, e poi non fosse più riuscito a raggiungerla, a raggiungere quella perfezione. Vedete che la Vergine poi è coperta da questo mantello molto ampio, tra l'altro che dà proprio questo senso di volumetria, di tridimensionalità anche per il contrasto chiaroscurale e che ricorda quasi alcuni riferimenti pittorici, addirittura a Leonardo da Vinci. E effettivamente va quasi a contrastare con il corpo invece nudo e liscio e perfetto in qualche modo del Cristo, che quindi ha maggior contrasto e quindi viene messo maggiormente in risalto. È sollevato dal braccio destro della Vergine, che appunto lo tiene da sotto, diciamo, le spalle quasi, e è sostenuto poi dalle sue gambe. Infatti, vedete che la gamba destra della Vergine non la vedete, ma è coperta insomma da questo panneggio, ma vedete che è un pochino più alta rispetto all'altra, come se appunto il piede fosse appoggiato ad una sorta di rialzo, di ripiano più alto. Gesù ha la testa rovesciata all'indietro. E in qualche modo vedete che è inerme, tanto che ha un braccio destro che ricade proprio abbandonato verso terra, e quindi in qualche modo è proprio una riflessione molto profonda sul senso di quello che è successo, un invito proprio a vivere o perlomeno a comprendere la tragedia che si è compiuta, anche se non con toni diciamo violenti, ma è sempre appunto una visione idealizzata, una visione idealizzata anche perché è evidente proprio come vi dicevo dalla purezza della Vergine, che forse in qualche modo risulta una sorta di riferimento a un'espressione che Dante inserisce proprio nella preghiera che San Bernardo rivolge alla Vergine nel 33° canto del Paradiso. Ancora, oltre diciamo ai riferimenti alla commedia dantesca, mi piace insomma ricordarvi come Vasari, quindi abbiamo detto questo pittore, architetto, artista, insomma poliedrico e anche biografo, nelle sue vite abbia commentato proprio così il gruppo scultoreo, dicendo: "Certo è un miracolo che un sasso, da principio senza forma nessuna, si sia mai ridotto a quella perfezione che la natura a fatica suol formarne la carne." Quindi Vasari esalterà appunto la perfezione delle forme che Michelangelo è riuscito ad ottenere già in giovinezza con la Pietà Vaticana. Vi ricordo che Vasari sarà, diciamo, colui il quale, in qualche modo sottolineerà la perfezione formale e irraggiungibile dei tre grandi artisti, cioè Leonardo, Michelangelo e Raffaello, quasi una perfezione irraggiungibile, tanto che gli altri artisti dei secoli successivi o degli anni successivi avranno difficoltà proprio a confrontarsi con questa perfezione. Nascerà infatti il cosiddetto manierismo, cioè il dipingere, o il lavorare alla maniera di, cioè dei grandi. In qualche modo, quindi, il punto di riferimento saranno sempre loro. È quasi come se Michelangelo avesse realizzato un'opera che neanche la natura riesce a fare, cioè un prodigio che da un semplice blocco di pietra si sia riusciti ad arrivare a tanto. Vi dicevo che il tema della pietà in qualche modo ricorre spesso nell'opera di Michelangelo, soprattutto tra gli anni 30 e 40 del Cinquecento, quindi nella maturità. È quasi una riflessione anche sulla morte, quindi una riflessione a posteriori sulla propria esistenza. E che cosa succede? Abbiamo appunto una serie anche di disegni che sono conservati al British Museum, dove proprio la Vergine è accasciata a terra, tiene il figlio nudo, quasi disarticolato tra le ginocchia, e in qualche modo ci sono appunto queste riflessioni sulla tematica della pietà. E effettivamente saranno anche questi disegni che probabilmente influiranno su quelle che poi sono state le sue due pietà. Una è la pietà che viene stabilmente conservata al Museo dell'Opera del Duomo di Firenze, quindi è possibile vederla sempre, sempre qui. E un'altra che invece è la cosiddetta pietà Rondanini, dal nome sostanzialmente del mecenate romagnolo Giuseppe Rondanini, che nel Settecento acquistò questa pietà che adesso si trova stabilmente al Castello Sforzesco di Milano. Nelle due pietà della maturità, vedete che la situazione cambia. Intanto sono dei gruppi scultorei che hanno uno slancio tendenzialmente maggiormente verticale rispetto alla pietà invece giovanile che diciamo, ha una struttura piramidale e un pochino più ampia proprio in orizzontale. La pietà del Museo dell'Opera del Duomo di Firenze presenta anche un numero aumentato di personaggi, nel senso che oltre alla Vergine e Gesù abbiamo anche la Maddalena, poi abbiamo Nicodemo in piedi proprio dietro al gruppo, il corpo di Cristo non è più in braccio alla Vergine, ma è, ripeto, quasi verticale, sostenuto in maniera quasi amorevole da tutti gli altri personaggi. Ovviamente sempre nell'abbandono della morte, quindi è comunque un corpo inerme. La Pietà di Rondanini è sostanzialmente l'ultima opera alla quale l'artista lavori proprio perché appunto mentre ci lavora verrà colto dalla morte e qui vediamo che siamo ritornati alle due figure essenziali, quindi sostanzialmente alla Vergine e al Figlio. Si tratta di un gruppo scultoreo che era stato anche restaurato recentemente, intorno agli anni 2000, ed è anche caratterizzato dal cosiddetto non finito. È quasi una sorta di non finito, però voluto dal destino, nel senso che l'artista, ripeto, muore nel compimento di quest'opera. Il non finito è una tecnica che riprende in parte le caratteristiche o le riflessioni rinascimentali che appunto vengono definite neoplatoniche, quindi è in qualche modo l'anima che cerca di liberarsi dal corpo terreno che ha quasi una sorta di prigione. Quindi diciamo a mano che l'anima si libera da questa prigione terrena l'immagine risulta più evidente. Quindi in questo caso il non finito implica ancora questo dissidio interiore tra quella che è appunto la realtà contingente e quello che un domani sarà poi appunto la liberazione e la salvezza divina. Perché appunto sappiamo che Platone divideva il mondo in mondo delle idee e mondo sensibile, il mondo delle idee era il mondo della perfezione, il mondo sensibile invece era quello della realtà contemporanea, della realtà contingente. E cosa fanno nel Rinascimento? Associano questa, diciamo, dicotomia, alla religione cristiana, quindi il mondo delle idee, il mondo della perfezione è chiaramente il mondo, legato a Dio. Chiaramente, com'è possibile vedere, queste tre opere insieme? Allora, abbiamo detto che, la pietà, che appunto sta al Museo dell'Opera del Duomo, che appunto si chiama Pietà Bandini, è restaurata ed è fissa insomma a Firenze. Le altre due pietà invece sono chiaramente dei calchi, sono dei calchi che provengono dai Musei Vaticani e quindi c'è proprio la possibilità in questo modo di accostarsi e vedere proprio questa riflessione. Anche direi spirituale di Michelangelo e la sua evoluzione spirituale, nella riflessione su, questa tematica molto importante.